Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo l'Anonimo dell'Ottocento, meditazioni per ogni giorno su San Giuseppe, ispirata al Magistero del Beato Pio IX e di Leone XIII, grandi papi che onorarono grandemente San Giuseppe, grandi papi di elevato tono dogmatico, spirituale, uno addirittura beato. Che considerano San Giuseppe patrono della Chiesa e patrono dei lavoratori, esattamente Pio XII, Pio IX, patrono di tutta la Chiesa universale, patrono dei lavoratori, Leone XIII, e patrono anche delle famiglie. Dunque, ecco, siamo giunti al capitolo quinto di questo librettino devozionale, ma sempre pieno di spunti teologici, ecco, grandi, come era quell'età, insomma, l'Ottocento. Che vide la proclamazione del dogma della Immacolata Concezione, ecco, la prima enciclica sociale, Rerum Novarum, l'enciclica contro la massoneria di Leone XIII. Quindi, grandissima dottrina, grandissima santità, grandissima profondità spirituale. Vediamo la meditazione quinta, appunto, di questo libretto. Ecco, siamo. Pagina 23. Le benedizioni celesti diffuse nello sposalizio di Maria e di Giuseppe. Quindi sapete che lo sposalizio di Maria era festa il 23 di febbraio, festa liturgica, non dappertutto celebrata, ma comunque riconosciuta dal messale tradizionale. Ecco, e certamente è stato un momento di grazia, un momento spirituale, un momento fondante anche il matrimonio cristiano, perché. Due sposi più santi non si sono mai trovati, ecco. Uniti dall'unico scopo cristiano, che è appunto Gesù Cristo. Dovevano sposarsi per dare una famiglia a Gesù, una parte umana a Gesù, anche da un punto di vista sociale, ecco, diciamolo, non solo da un punto di vista biologico, no? Perché Gesù era già concepito, ecco, Gesù. Inabitava già nel grembo di Maria per opera dello Spirito Santo e quindi biologicamente, insomma, non c'era discussione su questo, era già avvenuto, diciamo, il fatto della generazione di Gesù. Ma il matrimonio è una cosa santa, consacrata appunto perché Gesù doveva venire del mondo. Ma se ci pensiamo bene, questo è il senso di ogni matrimonio. Matrimonio cristiano, ovviamente, ma il matrimonio è solo cristiano, su via. Ecco, sì, c'è un matrimonio umano, naturale, per i romani era anche una fonte di forza e potenza politica, il matrimonio era un negozio giuridico, regolato dal diritto romano, e non si dava matrimonio se prima non c'erano tre figli. Lo ius tria liberorum, lo ius matrimonialis. Era legata, matrimoniale, scusate perché è neutro, ma ius matrimoniale, era legata al parto dei figli, alla generazione, quindi era fortemente legato. Ecco, ma perché? Perché i romani avevano bisogno di soldati, avevano bisogno di braccia che lavorassero la terra, l'agricoltura, e avevano bisogno di soldati che andassero a fare le guerre. Queste erano le attività dei romani, eh? Agricoltura, potente, forte, ecco. Diciamo razionale, sistematica e anche la guerra per difendere, ma anche per conquistare, per offendere. Roma è una potenza militare che non bada, ecco, a esclusioni di colpi, non si difende solo, vuole pure attaccare perché vuole predare. È una repubblica, è una res pubblica, però è una repubblica predatoria. È una repubblica che somiglia più a una dittatura, ecco, perché status populusque romanus, ma questo populusque, che cosa fa? Diciamo, prende gli altri popoli e li sottomette. Quindi è un popolo che non si limita semplicemente alla città di Roma, ma vuole estendere il territorio e vuole anche inglobare i cittadini. Ecco, c'è questo senso di responsabilità. Le popolazioni non sono solo schiave. Oh, sono offerte, sono inglobate nella cittadinanza romana. Se pensiamo a alcuni imperatori proprio del primo secolo, anzi del secondo secolo dopo Cristo, e sono stranieri, sono spagnoli, Traiano, Adriano, Sono due imperatori che non sono romani, sono di un'altra terra, sono iberici. Ecco, e quindi c'è il matrimonio romano che è predisposto per la potenza. Invece il matrimonio cristiano, il matrimonio in cui Cristo abita, è predisposto per che cosa? Per la salvezza eterna, per la salute, dell'anima. È una vocazione soprannaturale, non è uno scherzo, è come la vocazione religiosa. Il vero matrimonio è una vocazione, cioè è un fatto soprannaturale, è un fatto di Dio, appartiene solo a Dio, non a me stesso. Oggi abbiamo molto, molto personalizzato il matrimonio. È il matrimonio mio, il matrimonio lo voglio come così. Il matrimonio lo decido come deve essere. Ecco, il matrimonio, devo calcolare il numero dei figli. Anzi, adesso si calcola pure la biologia dei figli, la genetica. Si può in laboratorio calcolare se tu vuoi gli occhi azzurri o no, oppure i capelli castani, alto, basso, robusto, oppure meno. Ecco, queste sono aberrazioni spaventose perché escludono la presenza di Dio. Cioè, sono manifestazioni di apostasia, no? Anche se non ci si pensa, no? Ma io non ho fatto niente di male, invece, diciamo, violentando la natura, violenti la creazione, violenti ciò che Dio fa. Ecco. Bene, quindi il matrimonio è fondato, ecco, è fondato su questa grandezza della presenza di Cristo. E il primo matrimonio in cui questo si realizza è quello di Maria e Giuseppe. Considera la pienezza delle celesti benedizioni, esordisce questo autore, date da Dio al matrimonio di questi due santissimi sposi. Se Maria era già piena di grazia fin dall'utero materno, perché così la chiama l'angelo, ti saluto piena di grazia. Questo è il nome di Maria, che caritomen, è il nome, ecco. È il nome spirituale, il nome di ciò che la è sostanzialmente, cioè l'ontologia di Maria, no? L'essere, l'essenza di Maria, no? La forma di Maria. Quale dovette essere questa grazia nella benedetta Signora, con l'accrescimento immenso fattole in questa occasione, per cui era già prossima a concepire l'odore della grazia ed era già ben preparata ad essere madre di quello. Dunque, lei è già piena di grazia per natura. Poi è madre di Dio, addirittura, quindi pensiamo che accrescimento di grazia, ecco. E infatti l'angelo la chiama solamente piena di grazia, ma Elisabetta, che è ispirata, è piena di Spirito Santo anche lei, la chiama in un modo diverso, la chiama madre del mio Signore. C'è un'evoluzione, non è solo piena di grazia, vabbè, ecco, riguarda lei sola, ma quando si dice madre del mio Signore, qui c'è un discorso celeste, non è un discorso umano più, è tutta teologia. Ecco, Maria è inserita in Dio, e Dio è inserito in lei. La grazia è qualcosa che viene da Dio, senz'altro, che ci conforma a Dio e che ci spalanca la strada verso Dio, però la maternità divina è qualcosa di sublime, che solo Dio può dare e solo gli eletti possono comprendere. Quindi la grazia della maternità divina. Poi la terza grazia è che il matrimonio, anche questa è una grazia, vive questa grazia. La Madonna la riceve, la grazia nuziale, la grazia di perseverare nel matrimonio fino alla fine, di condividere, ecco, gioie e dolori, tristezze e speranze, con una persona, una comunità, ecco, spirituale, d'amore a Dio, ecco, soprattutto, per, ecco, vivere degnamente la propria vocazione. Qual dovette essere quindi questa grazia nella benedetta Signora con l'accrescimento immenso fattole in questa occasione, per cui era già prossima concepire l'autore della grazia, anzi era già concepito ed era già ben preparata ad essere madre di quello che in cielo soltanto aveva il genitore, che con l'infinita sua perfezione l'aveva generato dagli anni eterni. Certo, il matrimonio di Maria, ecco, questo autore dice sì, è celebrato dopo diciamo, generazione di Gesù, però è deciso prima ancora che Gesù, diciamo, fosse concepito. E quindi sì, già quella era una grazia. o quanto simile a questo Dio genitore dovette essere questa creatura genitrice. Quindi perché la Madonna è data sposa a Giuseppe? Perché somiglia di più a Dio Padre. Dio Padre, se noi vogliamo un'immagine del Padre, forse San Giuseppe è quello che lo riproduce meglio, per la sua paternità, la sua sollecitudine, la sua benevolenza, la sua delicatezza, e nello stesso tempo la sua forza morale. Il suo silenzio non ha bisogno di imporre la verità, perché lui ce l'ha da sé la verità, no? Il padre che cosa deve dimostrare? A nessuno, niente, no? Ecco, tutti lo riconoscono, persino insomma, quelli che non credono tanto, beh, un padre ci sarà, uno in cielo che ci pensa a noi, che è provvidenza, ci penserà, insomma, si è pensato a tutta la creazione, a tutto l'ordine del creato. Penserà a noi pure poveri, miseri, minuscoli peccatori, moscerini in questo mondo. Se il mescerino che è così piccolo viene pensato da Dio, beh, anche noi che siamo un po' più grandi, forse, abbiamo qualche speranza di essere pensati, di essere amati, di essere dotati, ecco, di doni, di assistenza da parte di questo grande Padre Celeste. Quindi, ecco, questo Padre Celeste trova la sua immagine perfetta nel Padre di Gesù, putativo. Ecco, questa è una bellissima cosa, una bellissima relazione. Pochi hanno pensato a questo. Invece nell'Ottocento, vedete, si pensava a questo, no? La Trinità Celeste e la Trinità Terrena. La Trinità Celeste, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, però vivono in una luce inaccessibile, come dice la lettera agli Ebrei. Nessuno li può vedere. Invece la Trinità terrena la vediamo, Giuseppe, Gesù e Maria, sempre lo stesso, padre e figlio. Ecco, Maria si identifica con lo Spirito Santo, l'unione tra il padre e il figlio, si può dire, no? Ecco, beh, sono delle famiglie normali, pure così, no? C'è questa impronta trinitaria, la madre che è in relazione sia con il padre sia con i figli, e fa da un po' da trade union, no? Tra l'uno e l'altro, un ponte, no? Perché è in relazione sia col padre sia coi figli, anche il padre coi figli direttamente, però con la madre è più facile, è quasi una specie di via privilegiata, no? E così è lo Spirito Santo, in fondo, no? Tra il padre e il figlio, l'amore del padre si riversa nel figlio per mezzo dello spirito, e così l'amore del figlio si riversa nel padre per mezzo dello spirito, ecco, è come una famiglia, diciamo. Di cui l'essenza si trova nel mistero più alto, nel mistero celeste. Può idearsi maggior somiglianza di questa o grazia più grande? Così ancora quanto simile a lei al genitore eterno dovette essere colui che era stato dal medesimo eletto a fare le sue veci sulla terra. Quindi San Giuseppe è chiamato a questa altissima vocazione di riprodurre addirittura l'immagine del padre. C'è una sola paternità, uno solo è il padre vostro. Lo dice anche Gesù, uno solo è il padre vostro. Non fatevi chiamare padri. Ma i padri ci stanno, e allora come la mettiamo? I padri ci stanno perché sono immagine del padre. Certo, ci sono immagini più rappresentative, più evidenti, e altre immagini un po' più che lasciano a desiderare, ecco, un po' meno somiglianti, diciamo, di quel grande padre che nasce, però sono sempre padri e portano l'impronta dell'Eterno Padre. Trinità, quindi, nel tempo, cioè Trinità come storia, un libro di Bruno Forte, non mi ricordo, ce lo fecero leggere agli studi teologici, no? Ma la storia della Trinità è questa. È Giuseppe, Maria e Gesù. Questa è la Trinità storica. Tra le altre grazie che ricevette Giuseppe, abbondantissime, una fu questa, che dal seno del Divin Padre scese nel seno di lui una fiamma d'amor paterno, come dice il grande abate Ruperto, del quale amore paterno verso il figliolo di Dio non si trova idea in tutte le creature che sono nel cielo e nella terra. Ecco gli effetti di un matrimonio benedetto da Dio. Cioè, Giuseppe diventa padre, no? Se la donna, ecco, nella Mulier Dignitatem fa una bella equiparazione, ecco, il Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, no? Tra la famiglia umana e quella divina. Ecco, la madre quasi è naturalmente madre, no? Perché, diciamo, è proprio configurata la maternità, che è il suo corpo, no? E il padre no, non lo sa, insomma, no? Che è configurato la paternità, deve scoprirlo per mezzo della maternità della madre, così dice Giovanni Paolo II, no? Quindi la paternità si impara dalla madre, paradossalmente, no? Cioè il padre non pensa mai a diventare padre, è difficile che ci pensi, no? Ecco. A meno che per tradizione, per costume, per impegni sociali, ecco, certo i re dovevano per forza generare, se no il trono andava vacante, però ecco, per natura, insomma, la madre ci pensa essere madre, la donna, ma il padre no. Va bene, chiediamo, ecco, perdono del tempo un po' lungo. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth parlando di San Giuseppe e le benedizioni che riceve San Giuseppe e anche tutta la Sacra Famiglia dal matrimonio, appunto dallo sposalizio che Giuseppe e Maria contraggono davanti a Dio come unico fine, avendo come unico fine Gesù Cristo, ecco il Figlio di Dio, venuto nel mondo. Quindi la fondazione del nuovo matrimonio, il matrimonio sacramento, del matrimonio cristiano, il quale ha come sostegno e finalità principale Gesù Cristo. Ecco, non so se tanti sposi lo sanno, probabilmente non lo sanno, no? Si sposano senza sapere perché si sposano, ma se si sposano senza Gesù, o addirittura contro Gesù, o essendo indifferenti completamente o anche parzialmente a Gesù, il matrimonio non è cristiano, è nullo, è cristianamente parlato, perché non è un sacramento, cioè non ha gli scopi, no? Che ha il sacramento cristiano, non c'è il matrimonio, tanti matrimoni sono nulli, riconosciuti nulli, forse è bene che siano riconosciuti nulli, spiace per quelli che magari hanno scommesso su di esso, o in termini morali, spirituali, o in termini anche economici, no? Hanno speso tanti soldi per fare questi matrimoni, hanno comprato case, hanno investito, non so, su attività, e invece questi matrimoni non ci sono, almeno non ci sono dal punto di vista religioso, cristiano, ecco. Ma se non c'è Gesù, poi non c'è neanche il matrimonio. Ecco, sì, il matrimonio è un negozio giuridico, beh, regge poco, perché allora il matrimonio è come una merce, no? Una merce di scambio. Io la offro, poi se non piace, vabbè, si rifiuta. Beh, non siamo merce, no? Ecco, quindi o il matrimonio è cristiano o non è. Tra le grazie che ricevette Giuseppe abbondantissime, una fu questa, che dal seno del Divin Padre, nel seno di lui, una fiamma d'amor paterno, come dice il grande abate Ruperto di Deutz, del quale amore paterno verso il figliolo Dio non si trova, di Dio non si trova idea in tutte le creature che sono nel cielo e nella terra. Ecco, quindi questa comunicazione diretta tra San Giuseppe e Dio Padre. Ecco, la prima persona della Santissima Trinità si riversa in Giuseppe, è un processo che nessuno può, diciamo, negare e di cui non si può quantificare anche l'entità, ma sicuramente più sublime di tutte le altre creature chiamate a questo scopo, la paternità, quindi all'immagine del Padre sulla terra. Ecco gli effetti di un matrimonio benedetto da Dio. Ma, oh Dio, quanto è rara una simile benedizione sopra i matrimoni dei nostri tempi. Anche lui lo dice, vedete, siamo nel 1800, ancora il matrimonio più o meno funzionava, anche gli atei si sposavano con questo sistema qui, cristiano, no? Ecco. Difficilmente c'era la bohémienne, veniva stigmatizzata a livello sociale, a livello etico, da tutte le forze, insomma, sia credenti sia non credenti, no? Il matrimonio era il fondamento della società, basta, insomma, anche società laica, civile, ancora nella nostra Costituzione, nel nostro diritto civile, che sono laici, insomma, nati in ambienti laici, quindi non confessionali, non cristiani, e si dice che il matrimonio è fondamento della società, la famiglia è fondamento della società, la famiglia come la intende Gesù Cristo, padre, madre, figlio. Quindi si vede l'influenza, ecco, della società cristiana, della società cristiana, della grazia, anche sul nostro mondo, almeno il mondo fino agli anni 40-50 del secolo scorso. Poi adesso invece è tutto cambiato, ecco. Le coppie sono quelle che uno pensa di fare, le più strane possibili, anche tra l'uomo e il suo animale, insomma, quello pure è un matrimonio, ma siamo contro natura e quindi contro Dio. Qual meraviglia però se giornalmente si hanno a piangere i lacrimevoli effetti, se si rende tanti a tanti insopportabili un tal gioco? Ecco, cioè, che vuol dire qui? Insomma, perché piangere se poi siamo noi gli stessi a compiere questi delitti contro il matrimonio? Anche chi aderisce solo idealmente, no? Anche se lo fa per compromesso, non va bene perché non si tradisce la verità. Anima devota, se tu eleggessi Dio per tuo sposo, rendigliene affettuosi e continue grazie di un beneficio, di un onore sì grande. Rifletti però insieme alla tua fedeltà che anche in te si diffuse la grazia divina e l'amore dello Spirito Santo che ricevesti. Ecco, quindi dobbiamo essere attenti a custodire questo tono, ma anche solo idealmente, anche nello spirito. Se io penso, se uno guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Poi commettere adulterio perché offende Dio, no? Questo matrimonio è unico, indissolubile, santo, perché è orientato verso Cristo. Anima devota, rifletti insieme alla tua fedeltà e che anche in te si diffuse la grazia divina e l'amore dello Spirito Santo che ricevesti. Ma Dio non voglia che tu abbia tenuto oziosa una tal grazia e che in te non sia si raffreddato il fervore della carità. Ecco. Come facciamo a tener vivo un matrimonio? Matrimonio nella vita laica, cristiano ovviamente, ma anche matrimonio mistico nella vita religiosa, nella vita sacerdotale. C'è un matrimonio, no? C'è uno sposalizio anche lì, uno sposalizio con Dio. È una cosa tanto più importante dei sensi umani, delle relazioni umane. È una relazione con Dio, con il Signore Dio. La grazia di Dio, Signore, mai non deve stare oziosa nell'anima ed il suo santo amore deve essere operativo. Operativo significa pregare, mettersi in ginocchio, ricevere la grazia, poi portare questa grazia lì dove il Signore vuole, però intanto ecco, curare questo rapporto con Lui. Se Egli non opera in noi, non è in noi, dice Sant'Agostino. Vedete? Dammi quello che chiedi e chiedi quello che vuoi, però tu devi chiedere al Signore. E stare davanti alla sua presenza, Padre Pio, questa fonte di grazia veramente eccezionale per tante persone, perché stava ore e ore in preghiera, stava ritirato davanti al tabernacolo, stava davanti a Gesù sacramentato sin dalle 4 di notte o anche prima, alle 2 di notte, si alzava perché doveva prepararsi alla messa. Questo era il suo pensiero fisso, non c'era cosa che lo potesse distogliere. Certe anime tiepide e pigre si riducono al niente senza vedersi. Sarebbe mai avvenuta a te una tale disgrazia? Rimediaci dunque in tempo, prima che venga la morte. Ecco, sì, fare attenzione a se stessi. Perché la vita non è una banalità, non è un gioco. E anche il matrimonio, e tutti i sacramenti, le relazioni umane, no? E le vocazioni religiosa, sacerdotale, matrimoniale. Vocazione laicale, vocazione consacrata, ecco, tutto è vocazione, però deve essere vissuta in Cristo. Se si vive paganamente, per i soldi, per il successo, per il piacere, per il divertimento, per lo sfogo, non lo so, per gli eccessi, per per superare se stessi, per darsi mille motivazioni, ma non sono quelle giuste. Cristo è il Signore della mia vita, oppure non lo è. O Cristo è il mio fine, o Cristo è il mio desiderio, e Cristo è quello che io predico, che io voglio, che io faccio vedere in me, oppure non lo è. Devo stare molto attento a me stesso, vigilare su se stessi. Attende tibi, diceva un antico adagio monastico, stai attento a te. Attente tibi, perché tu sei l'unico responsabile della tua vita. Se tu mangi un cibo avariato e poi ti senti mal di pancia, ma sei stato tu a prenderlo? Uno lo può fare inavvertitamente, dice, beh, vabbè, non lo sapevo, sono stato un po' disattento, un po' sbadato, non ho visto la data di scadenza, e vabbè, però una seconda volta non ci puoi cadere, devi stare molto attento, perché quel cibo avariato poi, una volta forse lo superi, due volte forse no, perché già hai compromesso il tuo organismo una volta che pazientemente e lentamente si è ripreso, poi se ci ricadi... Le dosi della droga, di stupefacente, sono un mare di menzogne, un mare di peccato, no? Che tu ingerisci piano piano a piccole sorsi, però poi invadono tutto il tuo spirito, la tua anima, oltre che il tuo corpo. Il sesso disordinato, l'adulterio sistematico, il tradimento, sono cose che infangano la tua anima in una maniera spaventosa. Perché tu sei fatto per la purezza, per essere angelico, anche nel matrimonio, no? Perché il matrimonio ti libera dai vincoli, ecco, che tengono stretti, i religiosi, che non possono avere rapporti, relazioni. Ma anche il matrimonio è così, perché è una vita ordinata, quelle cose che il Signore ti ha dato di fare sono ordinate a un certo fine, che è sempre la sua gloria. Come diceva Zelia Martin, la mamma di Santa Teresa di Gesù Bambino, quando si sposò, disse: io voglio popolare il cielo di santi. Cioè i suoi figli, quelli che sarebbero nati dal suo matrimonio, lei voleva che diventassero santi, tutti. Infatti, cinque figlie tutte suore, ci è riuscita, insomma, si può dire. In questo intento, non so se sono proprio tutti santi, però... già che scelgano tutte quante insieme la vita consacrata, non è una cosa ordinaria, neanche nelle famiglie più cattoliche, nelle famiglie più, diciamo, devote, no? Religiosamente, non c'è questo. C'è però, nelle persone che veramente hanno vissuto il dono di Dio, hanno vissuto il carisma sacro. Hanno vissuto, la ascendenza di Dio nella propria vita, l'ascendenza di Cristo. Sono andate verso Cristo e quindi, non hanno messo in dubbio la loro vocazione. Allora vediamo il colloquio che fa questo santo autore anonimo per aiutarci a pregare la Vergine e San Giuseppe. Per essere come loro, o Vergine amabilissima, o sposo purissimo della Gran Madre di Dio, per vostra mercè sono alla fine giunto a conoscere che sono ridotto a niente per la mia freddezza e pigrizia. Siamo nulla, veramente nulla, no? Proprio nulla, non per modo di dire, ma per essenza. Sono stato simile non solo al servo evangelico che tenne ozioso il talento ricevuto, ma pure anche al figlio prodigo che con i suoi vizi dissipò tutte le sue sostanze. C'è chi mantiene per sé tutto, non fa niente perché mantiene dentro la sua anima quelle grazie che il Signore gli dà senza metterle a disposizione, senza farle fruttificare, e c'è invece quello che dà troppo, cioè tutto quello che ha lo regala, ma non lo regala bene perché il figlio prodigo, no, si diverte, ma in realtà non guadagna da quello che dà. Eppure quale ingratitudine non lo sai con esso lui, con Dio, ed è per quel nuovo torrente di grazia che si versò nelle vostre anime grandi, per quel nuovo incendio di amore che si accrebbe nei vostri cuori, abbiate pietà di me. Ecco, Giuseppe e Maria, no? E una stilla di quel torrente si versi sopra l'anima mia, onde mi trovi in morte con qualche capitale meritevole di vita eterna. Ecco, preghiera che si risvegli la grazia. Si risvegli la vita divina in noi, si risvegli l'amore alle cose sante, l'amore alla preghiera, alla lettura spirituale. Per esempio, una volta si consigliava la vita dei santi, no? Ci sono tanti santi, anche moderni, che possono darci buon esempio, possono darci delle idee utili, dei consigli pratici, leggere le loro omelie. Per esempio, una volta era una bella lettura l'omiletica, no? Omiletica sacra. Ecco, le prediche dei santi predicatori ce ne sono di tutti i secoli, di tutti i tipi. C'è San Bernardino da Siena, San Lorenzo da Brindisi, no? Per quanto riguarda i francescani, San Pio, ma lui non predicava, però ha scritto tantissime lettere che sono un patrimonio di vita spirituale e fanno anche bene, insomma, quindi per migliorare la propria vita, per vedere come ragionavano i santi, no? Non tanto il contenuto, ma il modo, la tecnica, l'approccio con la realtà divina, con lo Spirito Santo, con le realtà soprannaturali. Questo approccio dobbiamo averlo anche noi, se vogliamo la salvezza. Dobbiamo impegnarci al massimo perché ci sia la tecnica più bella possibile, più santa possibile per arrivare a Dio. Esempio, ecco, una volta c'erano queste meditazioni, no? Proposito, preghiera, frutto, esempio. Scrive l'isolano che ad un gentiluomo veneziano, il quale aveva costume di visitare ogni giorno un'immagine di San Giuseppe dipinta in un muro, apparve in punto di morte il santo. E dal suo aspetto illuminato, da una viva cognizione dei suoi peccati, ne concepì un orrore altissimo, ne fece subito una dolorosa e intera confessione e, nel momento in cui il sacerdote ebbe finito di dargli la santa assoluzione, spirò e così per le mani di San Giuseppe fu, come piamente si crede, condotto a salvamento. Ecco, vedete, il Signore avverte, anche tramite San Giuseppe, tutti i peccati che hai fatto. E questa è la paternità. In modo tale che tu ne provi orrore, ma non perché rimani nell'orrore, perché ti confessi presto e bene nella sua oggettività e rimedi, cerca di rimediare, no? Alla tua debolezza, alla tua leggerezza, ecco, con la penitenza, per prepararti nel giorno della morte. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, insieme a San Giuseppe, la Madonna e Gesù.